Basilicata Cultura. Per una storia del convento di San Francesco a Miglionico. Terza parte. In un ulteriore manoscritto, il Summarium Status Omnium Conventum Uius Reformate Province Basilicate del 1723 circa risulta maggior chiarimento e amplificazione di quanto riportatosi sopra questa descrizione. Contiene nella parte superiore 25 stanze provviste di tutto lo bisognevole, di letti, sedie. Vi è ancora una stanza in cui si conservano labiti e mantelli usali, matarassi di lana, lenzuola, capezzali di lana e tutte le altre cose necessarie per gli infermi, delle quali cose si accura un frate a tal fine destinato. Gli medicamenti però si pagano dal sindaco con le limosine che gli giungono ogni mese e dalle limosine dei 36 locali che somministra l'università di detta terra. Il medico non è salariato ma serve per carità. La parte inferiore del convento contiene, oltre il refettorio, cannava e cucina. 6 altre stanze, una serve per fuoco comune ed altre per dispense e forasterie. Vi dimorano ordinariamente 15 religiosi, quali, non potendo vivere di quotidiana mendicazione, sono necessitati fare la metà della provvista di grano e vino. La chiesa contiene 7 altari, incluso l'altare maggiore, l'altare del crocifisso con San Francesco al latere sinistro e la Vergine Addolorata al latere destro, con l'altro altare della Vergine delle Grazie libero. I restanti altari o cappelle sono quelli menzionati nel precedente documento manoscritto. Nell'archivio della chiesa conventuale, così come si trova riportato nel De Origine del Gonzaga, era conservato il breve Merita Vestre Religionis, un diploma di Clemente VII con norme per l'osservanza del voto di povertà, un diploma di Gregorio XIII per la concessione dell'erezione di un altare privilegiato e di una confraternita intitolata all'Immacolata, e una lettera apostolica di Paolo III di conferma ai privilegi concessi da Sisto IV ai frati terziari. Nel gennaio 1735, per inciso, Carlo III di Borbone passa fugacemente per la Basilicata. A seguito di questa sua visita, ordina un'inchiesta per capirne le condizioni e l'incarico arriva nelle mani di un avvocato fiscale di nome Rodrigo Maria Gaudioso, che nel 1736 compila la relazione Gaudioso, appunto, nella quale, descrivendo Miglionico, in ultimo annota: vi è altresì un convento dei padri riformati mendicanti sotto il titolo di San Francesco d'Assisi che vivon di elemosina. La susseguente descrizione dell'immobile ci viene fornita dal verbale di esecuzione del decreto del 29 dicembre 1814, col quale si dispone di concedere ai comuni i locali dei monasteri soppressi. Ma prima di ciò sarà valido rammentare che in tale monastero, in questa cavalcata di secoli, si svolsero 9 capitoli provinciali, e precisamente il 3 maggio 1644, il 2 marzo 1650, il 3 gennaio 1676, nel febbraio del 1717, il 5 giugno 1731, il 30 giugno 1751, il 16 novembre 1772, il 1 maggio 1791, con presidente per ordine sovrano dell'arcivescovo di Acerenza e Matera, don Francesco Zunica, e il 25 aprile 1803 presidente il vicario generale di Acerenza e Matera, don Raffaele Canonico Cera. Nel primo d'essi si rileva dalle parole del manoscritto breve e narrazione della fondazione di questa riforma di Basilicata che vi furono 6 scrutini e solo al 7° fu eletto Francesco d'Alessano, frate pugliese, a conferma dell'imposizione non gradita dei superiori e al raggiungimento di un possibile compromesso. Le elezioni si svolgevano con una regolarità triennale nei diversi conventi ed è chiaro che i contrasti per conservare le cariche piuttosto che per sostenere un candidato anziché un altro fossero all'ordine del giorno. Sempre su questa scia, nel manoscritto suddetto vi è notizia del capitolo del 1650, svoltosi pure a Miglionico, che vide la partecipazione del vicario generale dell'ordine Daniele De Donghi, che propugnò l'elezione alla carica di provinciale di Alessandro da Potenza. Questa si svolse di comune accordo in seguito al fatto che il vicario fe intendere avere autorità pontificia, ma se non vi fosse stata la sua persona, forse l'elezione sarebbe stata altrimenti. Per l'elezione dei definitori e custodi si mantenne la stessa regola e si diede ad intendere che l'elezione avveniva direttamente dall'alto. Infatti non mancarono gli scontri. Tant'è che il visitatore si trattenne in provincia per altri 10 giorni e carcerò alcuni laici, chi per una causa e chi per un'altra, nel sopradetto convento di Miglionico et in altri conventi. In tale stato di cose il cronista dell'epoca racconta, a dirla tutta, che i frati avevano visto giusto, poiché tale frate Alessandro elesse molti guardiani li più tralasciati che erano nella provincia, della quale elezione la maggiore parte della provincia se ne cominciò a lamentare appresso del padre commissario generale, mentre s'era fatta elezione di discoli e lasciati gli buoni. Ritorniamo a tal punto all'interesse di questa trattazione. L'atto di cessione dei locali del monastero soppresso al comune di Miglionico. Siamo già in epoca napoleonica, descrive. L'anno 1815, il dì 12 settembre in Miglionico. Noi Gabriele Giuliani, soprannumero della registratura ed è demani attaccato al bureau di Matera incaricato, ci siamo recati in questo comune suddetto per dare la consegna al signor sindaco Giambattista Bruno, qui presente, del convento degli ex padri riformati, il di cui affitto è spirato a 15 agosto ultimo scorso. Essendoci quindi trasferiti nel detto convento dei padri riformati, assistiti da 2 decurioni, signor Liborio Ricciardi ed Antonio Bisconti, e dal cancelliere comunale signor Francesco Notar e Torre, abbiamo immesso nel possesso il detto signor sindaco del menzionato locale, secondo la designazione seguente. Descrizione del locale. Primo piano, un portoncino usato con mascatura e chiave e con un ferro alla destra. Un atrietto ad uso di neri con porta senza chiave e mascatura. Al di dentro 2 piccole stanze senza porta. Una cantina con 2 porte e sotto cantina senza chiave. Una cantinetta con palmento e sottopalmento e con bocca che sporge alla medesima piscina del chiostro con porta senza chiave. Una stanza lamiata con palmento e sottopalmento con porta con mascatura e chiave. Un giardinetto di circa 1 stoppello e mezzo con una piscina in mezzo con un albero di celso e 6 alberi di fichi. Secondo piano. Una porta usata con mascatura senza chiave, un piccolo corridoio al luogo di parlatoio, una porta usata con cancella di ferro filato senza mascatura e con un sale e scende di ferro, 4 braccia di corridoio con spiazza in mezzo e con cisterna d'acqua piovana. voltando sempre a mano sinistra, una stanza a 2 metri con 2 porte vecchie e finestra con cancella di legno ed una croce di ferro filato, mancante ad una la chiave e mascatura. Una stanza con 2 finestre con porta e chiave. Una porta senza chiave che sporge al giardino. Un giardino circa un mezzo stoppello con 9 pergole. Un portone col ferro alla tedesca. Una portella senza mascatura che sporge al giardino di basso. Una stalla con pagliera con 2 porte senza mascatura. 2 membri, uno con porta mascatura e chiave e l'altro senza porta con la piscina al di dentro e con una finestra al fondo. Una stanza con porta vecchia, mascatura e chiave e con finestra. 2 stanze, una dentro l'altra e da quella del fondo vi è il forno da cuocere il pane con una finestra vecchia e vi è ancora una gradinata che sporge alla cantinetta del primo piano con 2 porte vecchie ed in una vi è la mascatura e chiave. Una stanza con porta vecchia con mascatura senza chiave, una porta vecchia senza chiave con sale e scendi. Una gradinata che conduce al terzo piano, una stanza ad uso di dispensa con porta e finestra vecchia con chiave mascatura. Una stanza ad uso di cucina con porta ed una finestra con chiave e mascatura, con entro 2 stanze a mattonella con 2 porte e 2 finestre vecchie. Un'altra al di dentro con porta senza chiave con 2 finestre ed una piccola dispensa con porta vecchia, nonché una gradinata che sporge alla cantina suddetta. Un lamione ad uso di refettorio con porta usata senza chiave. Un piccolo giardinetto con 4 pergole ed una piccola piscina di circa 1/6 di stoppello. Una stanza ad uso di focagna senza porta. Corritoretto avanti e piscina. Terzo piano, un corridoio con 2 finestroni contenente 11 stanze a mano sinistra e 20 a mano dritta compresi il luogo comune. Una porta che conduce al scoperto. Tutte con porta e finestre mancanti 7 chiavi. Un quartino ad uso della cancelleria comunale composto di un corridoio, 4 stanze ed una loggia con porte, finestre e 2 chiavi. Su di tutte le cose anzidette, perché in ogni tempo costino come di ragione abbiamo disposto formarsene il presente verbale, fatto nel suddetto di mese ed anno come sopra. I frati ritornano ancora in seguito per pochi decenni ridotti di numero, benché la destinazione del plesso risulti ibrida e non si fanno attendere nemmeno puntuali modifiche strutturali. A riprova di quanto detto e per meglio comprendere lo scenario di quei frangenti, sarà utile riportare una testimonianza documentaria conservata presso l'Archivio di Stato di Potenza, datata 5 marzo 1818. Per riattazioni necessarie sono comparsi Domenico e Giuseppe Cufaro, periti muratori, per commessa ricevuta. Ci siamo trasferiti nel locale di questo soppresso convento dei Padri Riformati di San Francesco per designare non meno di 4 stanze per una di questa casa decurionale e cancelleria comunale, che abbia l'ingresso separato da quello dei frati. Abbiamo distaccato dal suddetto locale un quarto composto di 5 stanze per addirsi all'uso del decurionato e cancelleria, situato dirimpetto a mezzogiorno, che ha le finestre d'affaccio sul giardino superiore di esso locale, delle quali una servir deve d'ingresso, 2 si devono unire, contagliarsi il muro divisorio composto di semplici mattoni, per così rendersi una stanza ben grande per le riunioni decurionali, l'altra per la cancelleria e l'altra per l'archivio comunale. Affinché questo quarto non riceva e né dia servitù alcuna, è necessario voltarsi un arco nella parte esterna di questo locale e propriamente nella porta d'ingresso che vi esiste presentemente, del quale facendosi la scalinata possasi aprire la porta e così intromettersi nella prima stanza di detto quarto. Sempre nello stesso anno, un'inedita fonte manoscritta del 12 gennaio, questa volta conservata nel medesimo archivio, appunta. Il numero delle anime del comune di Miglionico è di 2951, quello dei preti è di 28 e una sola chiesa collegiata vi esiste. Un ulteriore atto dell'intendenza di Basilicata sintetizza la riapertura del plesso per uso conventuale. 1823, novembre 5. Il Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici comunica all'intendente di Basilicata la disposta riapertura del soppresso convento dei riformati di Miglionico. La sepoltura di Josef de Gente Salluce, 1828, di fianco all'ingresso del campanile, nella zona absidale della chiesa, conferma la ripresa abitudine di seppellire. I libri, gli arredi sacri, le opere d'arte seguono vari destini. Molto naturalmente viene disperso o rimane in altri conventi dove i frati sono stati ospiti. Sono gli anni delle cospirazioni mazziniane, addirittura la vendita si stabilisce in locali del monastero. Si attende tacitamente l'inevitabile. L'eversione dell'asse ecclesiastico, ovvero la conseguenza delle due leggi post-unitarie del 7 luglio 1866 di soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose e quella del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, fa il suo corso anche a Miglionico. Gli effetti della crisi finanziaria seguita alla terza guerra d'indipendenza sono inesorabili e prevedono l'incameramento dei conventi da parte dello Stato per poi concedere gli stessi a province e comuni. Inutile rimarcare che non furono previste dai legislatori forme di tutela per i beni artistici. Il verbale di cessione e di consegna al municipio di Miglionico del fabbricato dei padri riformati porta la data dell'8 novembre 1867. La descrizione dello stabile, a dover di cronaca, elenca i seguenti ambienti. Primo piano, un chiostro con in mezzo una cisterna, un loggiato coperto, una stalla con pagliera, un magazzino, una stanza di rupa, un altro magazzino, una portineria, una stalletta, un forno, una focagna, una cucina con dentro un'altra stanza, uno stanzone detto refettorio, un piccolo atrio, un sottano con piscina, una legnera. Al piano superiore, quattro corridoi, uno dei quali di rupo, 27 stanze, delle quali due grandi ed altre piccole, dette celle. Un loggiato sovrapposto alla cucina. Una cannavella, locale per conservare il vino di rapido consumo. Un altro loggiato sovrastante le due stanze grandi. Vi sono anche dei sotterranei ad uso cantina. Il sindaco di Miglionico, al quale è consegnato l'immobile, è l'avvocato cavalier ufficiale Pietro De Ruggeri, uomo stimato dai suoi concittadini, risolutivo, pieno di iniziative, non perde tempo ad adeguare e convertire la struttura alle nuove esigenze e tramutare in uffici le celle dei frati e in scuole i locali del piano terra, oltre a cancellare definitivamente il prospetto che fiancheggia la chiesa in favore di un'imponente e austera facciata che si dispiega in larghezza, con gradinata perfettamente centrata che si biforca sui due lati e che conduce al piano dei funzionari. Quattro spaziosi balconi con vista sulla piazza antistante contraddistinguono le stanze più rappresentative, ovvero quella per il primo cittadino, quello per la segreteria e un capiente salone per il consiglio, decorato pittoricamente in volta con le insegne di Casa Savoia d'Italia, della provincia di Basilicata e del municipio naturalmente. Vecchi suppellettili come tavoli e crocifissi sono riutilizzati se in buone condizioni. Persino la statuaria finisce ad arredare le stanze. È di esempio San Giuseppe di Paolo Catalano da Cassano, proveniente da un presepe in pietra, che compare spessissimo in foto datate con riunioni affollate. La chiesa è assegnata all'ecclesiastico di turno. Gli oggetti, suppellettili, statue, quadri, spazi, sono di proprietà del municipio, ma il culto non è ostacolabile. Non poche restano le controversie per l'uso degli spazi e le contese per le suppellettili. In tale situazione, durata alcuni decenni, dietro favorevole voto dell'arciprete Michele De Ruggeri, fratello del sindaco suddetto, nel maggio 1891 viene istituita una congrega legata al culto dell'icona del Santissimo Crocifisso Ligneo, opera seicentesca di frate Umile da Petralia, custodita nel luogo di culto dei frati, e la tutela ecclesiastica serve a placare gli animi. I provvedimenti sono presi spesso in comune. Intanto l'ondata dell'Unità d'Italia, come accennatosi, che aveva visto Miglionico capofila tra i paesi primi a insorgere per annunciare il governo provvisorio, con segretario il suo diletto figlio avvocato Giambattista Matera, e la proclamazione di Roma capitale con il miglionichese Giuseppe Bianco partito volontario per l'impresa, lasciano la memoria in due lapidi in facciata al municipio, con incisi ricordi di Giuseppe Garibaldi e del 20 settembre 1870. Al sindaco e consigliere provinciale avvocato Francesco Notar Corleto, rapito improvvisamente e tragicamente alla vita, è dedicata un'altra marmorea iscrizione e naturalmente al re per anonomasia, Vittorio Emanuele II. Poi il ventennio, nel quale si decide addirittura, siamo nei primissimi anni 30, di istituire una pubblica pinacoteca nell'aula consiliare, con pezzi archeologici, statue, quadri e il magnifico polittico del Cima da Conegliano, che non ha bisogno di presentazioni. Ormai parte integrante da secoli nell'arredo interno della Chiesa dei Frati. A tal proposito, in una lettera al prefetto di Matera, inviata dal podestà di Miglionico Domenico D'Alema e datata 15 giugno 1931, vertente proprio sul polittico del Cima, eminente lascito dei monaci, è annotato: dopo qualche tempo, nonostante i lavori eseguiti, ebbero a constatarsi altri danni al quadro, il polittico del Cima, per cui dopo un sopralluogo del soprintendente di Reggio Calabria si venne nella determinazione di trasferire definitivamente, dopo i lavori di restauro eseguiti dal professor Tullis Brizzi, il detto quadro nell'ex sala consigliare. Un magnifico salone ben areato, ampio, con chiusure solide e tali di assicurarlo da ogni tentativo di trafugamento. Un salone che il soprintendente disse fatto apposta per essere trasformato in una sala di museo. Infatti egli consigliò di riunire e disporre in bell'ordine nello stesso salone quanto di meglio si può raccogliere in paese in fatto di arte, sculture, stemmi, ceramiche, eccetera, così di costituire un piccolo e degno antiquarium civico, cosa che si va facendo. Il ministro della pubblica istruzione provvide al trasferimento a sue spese, mentre il comune ne sostenne altre per rendere più sicure le imposte, eccetera. Una recente visita dell'ispettore professor Mangipane ha accertato la buona conservazione del polittico nella sala di questo municipio, dove è stato ben sistemato. La menzionata chiesa ex conventuale è tuttavia aperta al culto. Il buon senso e il passaggio attraverso due guerre bastano per ristabilire gli equilibri tra le parti. Le classi scolastiche continuano ad aver ricetto nelle stanze che fiancheggiano il chiostro. Sullo spiazzo del monastero si susseguono le esercitazioni fasciste e le processioni devozionali ogni 3 di maggio per santificare il crocifisso ligneo. Nel 1950 circa, demolite le volte originarie, in contiguità di quel che restava del giardino dei frati, si ottiene un ambiente capace di ospitare un cinematografo e un teatro. Ma il definitivo abbandono è sempre più in agguato. Le classi scolastiche sono disertate, poiché raggruppate in una nuova costruzione di fronte impatto ambientale, destinata ad edificio scolastico, costruzione sorta a ridosso delle mura di cinta, in prossimità del castello. Non passano molti anni e il finanziamento di una nuova residenza comunale fa protendere per quest'ultima, segnando definitivamente il tramonto strutturale e funzionale del plesso che si incammina verso i suoi anni peggiori, vittima inesorabile di incendi, umidità, lesioni, sfregi, demolizioni e incuria generale. La chiesa, utilizzata per buona parte dell'arco temporale servito per gli interminabili lavori di ristrutturazione della matrice, subisce medesimo destino e questa volta a causa del sisma del 23 novembre 1980 che la rende inagibile. Il resto è storia dei nostri giorni.